Radio Educato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.
Buonasera da Radio Educato, in studio Doriana Leonardo e Antonio Ricucci.
I titoli:
naufragio all'isola del Giglio, trovati altri 5 cadaveri, 4 uomini e una donna.
Tassisti, farmacisti, benzinai, in piazza contro il decreto sulle liberalizzazioni.
A sorpresa, nonostante gli allarmi, anche oggi le borse europee in positivo. Cala lo spread e l'euro guadagna sul dollaro. A Radio Educato il parere di un analista finanziario.
Ferrovia Fano-Urbino. Un decreto firmato dal ministro Passera ne sancisce la definitiva dismissione, ma c'è chi non si arrende.
Sale a 12 morti il bilancio del naufragio della Costa Concordia. Il comandante della nave, Francesco Schettino, interrogato questa mattina, rischia una condanna a 15 anni per omicidio colposo plurimo, naufragio e abbandono della nave. Il servizio di Nadia Ferrigo.
I sommozzatori della Guardia Costiera hanno individuato nel relitto della nave Concordia 5 cadaveri, 4 uomini e una donna. I corpi sono stati trovati nei pressi di un punto di raccolta a poppa della nave, nella parte completamente sommersa dall'acqua. Indossavano tutti i giubbotti salvagente. Le vittime accertate salgono quindi a 12, mentre dispersi sono ancora 24. Cresce intanto l'incubo Marea Nera. È una vera e propria corsa contro il tempo per evitare un disastro ambientale. Il governo ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza nel prossimo Consiglio dei Ministri in programma giovedì. I responsabili della società olandese, incaricata da Costa Crociere di occuparsi della gestione del relitto, fanno sapere che saranno necessari almeno 2 settimane di lavoro per vuotare le cisterne che contengono 2.300 litri di carburante. Al Giglio è stata costruita una cintura di protezione ambientale lungo tutto il perimetro della nave. Si tratta di 900 metri di barriera d'altura, di cui 300 già posizionati e gli altri in via d'allestimento. Francesco Schettino, il comandante della Costa Concordia, ha confermato durante l'interrogatorio di stamattina che al momento dell'impatto si trovava al comando della nave. Intanto sul web impazza la registrazione della drammatica telefonata tra Schettino e Gregorio De Falco, capo della Capitaneria di Porto di Livorno.
No, non mi sto rifiutando.
Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante?
No, sto andando.
E mi dica qual è il motivo per cui non ci va?
Ci sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata.
Lei vada a bordo, è un ordine. Lei non deve fare altre valutazioni. Lei ha dichiarato l'abbandono nave. Adesso comando io. Lei vada a bordo.
Giornata decisiva per il governo Monti sul fronte delle liberalizzazioni, dopo il vertice di maggioranza di ieri con Alfano, Bersani e Casini. L'esecutivo conferma l'approvazione di un decreto ad hoc in settimana. Si mobilitano le categorie. Il servizio di Martina Ilari.
Roma assediata dai tassisti provenienti da tutta Italia che manifestano contro le liberalizzazioni volute dal governo Monti. Tra poco a Palazzo Chigi l'incontro tra il governo e i sindacati di settore. Scontri al circo massimo tra conducenti romani e campani. A Piazza Colonna un tassista in servizio è stato aggredito dai colleghi e nei pressi di Via del Corso il traffico è rimasto bloccato per alcuni minuti per lo scoppio di petardi. Scioperi in programma nei prossimi giorni anche per farmacisti, edicolanti, notai e distributori di benzina. Le federazioni dei benzinai e dei gestori hanno dichiarato che, stando a indiscrezioni provenienti dal Ministero dello Sviluppo Economico, il settore della distribuzione carburanti potrebbe essere cancellato dal decreto. Sarebbe una marcia indietro, sostengono, provocata dall'assedio della potente lobby dei petrolieri. Sul fronte farmacie, da segnalare la contromanifestazione prevista per domani dei parafarmacisti che chiedono al governo di proseguire sulle liberalizzazioni, rendendo vendibili anche fuori dalle farmacie i medicinali di fascia C. Due di loro si sono incatenati a Piazza Montecitorio e la polizia è intervenuta per allontanarli.
Anche oggi le borse sono rimaste in terreno positivo. Bene anche lo spread che cala a 469 il cambio euro-dollaro. Eppure sembra che non ci sia da star tranquilli. Dopo gli allarmi di Draghi ieri a Strasburgo e la raffica di downgrade di venerdì scorso, anche l'agenzia Fitch minaccia di abbassare entro gennaio il rating dell'Italia. Intanto il commissario europeo Olli Rehn accusa l'Europa è sotto attacco delle agenzie di rating americane. Il servizio di Davide Maria De Luca.
L'andamento delle borse europee negli ultimi 2 giorni ha smentito i timori causati dall'abbassamento del rating di 9 paesi europei e quelli per l'allarme sulla situazione economica dell'Eurozona lanciato ieri da Mario Draghi. Abbiamo in linea Mario Seminerio, analista finanziario ed editore del blog Fastidio.net. Molti allarmi, ma mercati in terreno positivo. Che cosa sta succedendo?
Diciamo che con elevata probabilità i mercati avevano già scontato il deterioramento del merito di credito all'interno dell'Eurozona, quindi sostanzialmente si erano già portati avanti. In termini tecnici, in questi casi, come si dice per le banche centrali, possiamo dire anche per Standard & Poor's, cioè che l'agenzia è stata dietro la curva, cioè in ritardo, rispetto a quella che è stata la determinazione dei mercati nel prezzare l'effettivo merito di credito di questi paesi.
E che cosa significa per l'Europa la perdita della AAA del Fondo Salva Stati?
C'è la possibilità comunque che anche qui non ci siano problemi insormontabili, nel senso che l'FSF dovrebbe essere sostituito da luglio di quest'anno dal nuovo ESM, che avrà delle dinamiche e dei funzionamenti che sono lievemente più sganciati dall'andamento dei rating.
È vero, come ha dichiarato Olli Rehn, che le agenzie di rating sono strumenti in linea o al servizio del capitalismo finanziario americano?
Questa mi sembra una grossa sciocchezza. Vorrei ricordare che l'azionista di controllo di Fitch è francese e vorrei ricordare che Standard & Poor's è la stessa agenzia che ha privato gli Stati Uniti di una storica AAA.
Per il 35% dei repubblicani americani sarà Mitt Romney ad affrontare Barack Obama alle prossime presidenziali. Nonostante non sia il candidato più gradito all'interno del suo partito, secondo un sondaggio ABC Washington Post, il milionario mormone vincerà le primarie di sabato in South Carolina con il 18% delle preferenze in più sui suoi rivali.
Il governo è impegnato contro l'evasione fiscale, la corruzione, il riciclaggio e la criminalità organizzata. Lo ha assicurato il ministro Paola Severino nella relazione sull'amministrazione della giustizia presentata alla Camera, il servizio di Stefania Bernardini.
L'uso della custodia cautelare è eccessivo. Il 42% dei detenuti in Italia è in attesa di giudizio. A dirlo è il ministro della giustizia, Paola Severino, che aggiunge: la durata del processo penale incide anche sul numero dei procedimenti per ingiusta detenzione e per errori giudiziari, costati allo Stato 46 milioni di euro solo nel 2011. Secondo il ministro, le esigenze di sicurezza possono essere garantite con altri metodi, che risolverebbero anche il problema del sovraffollamento delle carceri. Paola Severino sottolinea che l'Italia è al quarto posto in Europa per tasso di litigiosità. La domanda di giustizia è nettamente sovradimensionata rispetto alle altre democrazie occidentali e questo crea un deficit di efficienza degli uffici giudiziari. D'altra parte, è necessaria una razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane. Il Paese non può più permettersi oltre 2.000 uffici giudiziari sparsi in tutto il territorio. L'accorpamento di 674 unità previsto dal decreto consentirebbe di recuperare personale amministrativo e risparmiare 28 milioni di euro l'anno.
Lo sviluppo del Mezzogiorno corre sul potenziamento della rete ferroviaria. Parte da qui il dialogo tra il presidente del Consiglio Mario Monti e gli amministratori locali del Sud dopo l'incontro di questa mattina a Palazzo Chigi. Trenitalia spaccato in due l'Italia, aveva denunciato il presidente della Regione Puglia Nichi Vendola. Il governo lavora un documento condiviso che si chiamerà Il Mezzogiorno per l'Europa. Oltre ai 9,6 miliardi già stanziati per le infrastrutture, c'è l'impegno a colmare entro il 2013 il divario digitale.
La ferrovia Fano-Urbino sarà dismessa, questa volta in maniera definitiva. Lo ha deciso il governo con un decreto firmato dal ministro Corrado Passera. L'antica linea ferroviaria, costruita alla fine dell'Ottocento e sospesa nel 1987, è da anni motivo di dibattito per i cittadini. I dettagli nel servizio di Giulia Foschi.
C'è chi vorrebbe vedere ancora i treni passeggeri attraversare l'entroterra marchigiano e chi preferirebbe trasformare i binari in una pista ciclabile. Da quando è stata chiusa, la storica linea ferroviaria Fano-Urbino ha coinvolto i cittadini in una gara di proposte sul nuovo possibile utilizzo. L'ingegnere Riccardo Campana ha progettato il Bici Rail, un veicolo a quattro posti trainato da due biciclette con cui raggiungere la stazione di Urbino sui binari. L'associazione Ferrovia Valle Metauro lotta per il ripristino dell'antica tratta, occupandosi della manutenzione del tracciato, organizzando convegni e giornate a tema, attività che proseguiranno nonostante il decreto governativo che sancisce la chiusura definitiva della linea. Sentiamo il presidente dell'associazione, Carlo Bellagamba.
È una perdita grave, visto che si cercherà di aumentare la grande industria italiana che è quella del turismo. La perdita di questa infrastruttura, che in altre zone ha avuto dei successi enormi ed ha portato un indotto per milioni di euro, lavoro, prendiamo la Val Venosta, che proprio in un convegno di Urbino ha fatto vedere le sue potenzialità di trasporto sia di persone che di turismo. Ecco, questa perdita per adesso magari non avrà una grande rilevanza, ce l'avrà nel futuro.
Questo giornale è stato coordinato da Nicole Saramisiti. Potete riascoltarlo sul nostro sito internet ifg.uniurb.it. La prossima edizione domani alle 12.30.
Buona serata da Antonio Ricucci e Doriana Leonardo. Linea a Radio Ananas.
Abbiamo trasmesso Radio Educato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.